Di nuovo in diretta, questo è sempre Maracanà su TMV Radio, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, dovremmo avere ancora Massimo, sì Massimo Brambati di nuovo,
ciao, buon pomeriggio. Ciao Vincenzo, ciao Massimo. Buon pomeriggio a tutti.
Massimo, allora intanto io ero pronto per la mia domanda, però c'è un ascoltatore che ti chiede, ma per te Massimo, lo United è più forte della Juventus?
Ma per me ha dei giocatori che sono più esperti e onestamente più bravi di quelli che ha la Juventus. Poi è logico, se mi prendi i nomi, per esempio Bonucci, Chiellini e De Ligt, sono tre giocatori molto bravi, lo hanno dimostrato, però insomma due sono non voglio dire a fine carriera, ma uno possiamo anche dire a fine carriera.
Beh, Chiellini, sì.
Forse sarà Chiellini. Comunque è un giocatore che gioca sempre, ma a mio avviso ha dimostrato che vicino a Chiellini ha un rendimento, forse vicino a De Ligt ne ha un altro, e quindi va sempre comunque accompagnato vicino a quello che è l'unico vero difensore. Poi insomma, centrocampisti, io credo che il Manchester United abbia dei centrocampisti forse...
Abbiamo perso Massimo? Abbiamo perso Massimo, lo proviamo a recuperare. Io intanto stavo guardando la rosa dello United e la voglio leggere anche a Massimo, perché voglio confrontarmi con lui. Però De Gea a occhio e croce, insomma, lo considero avanti a Szczęsny. C'è? Allora, Massimo, ti abbiamo recuperato, ecco qua, che dicevi? Poi ti leggo la rosa, così la commentiamo. No, mi sa che è caduto di nuovo, lo recuperiamo. Però, insomma, Varane che è arrivato dal Real Madrid, che fa coppia con Maguire, Lindelof... Bailey, direi che già così anche la difesa va più che bene. Poi parlava del centrocampo, giustamente Massimo, e insomma già Paul Pogba, Matic, Van de Beek, Fred, Fernandez, Lindgaard, insomma Mata, i nomi ci sono, e il centrocampo qua comincia a essere qualcosa di più intrigante. Poi ci sono Rashford, è arrivato Sancho, adesso c'è Cristiano Ronaldo, Martial, Cavani, insomma ragazzi, io credo che a occhio e croce lo United in questo momento, come rosa, perlomeno per quello che ha detto Massimo, io concordo con lui, è più esperta qualitativamente e allo stesso tempo insomma è più lunga anche. Massimo, ecco, adesso ti ho recuperato, dicevi del centrocampo. Sì. Intanto
no, sì, a me sembra insomma il Manchester United si è forse costruita meglio. Se la Juventus ha cercato fino all'ultimo un giocatore come Pjanic, significa che si è accorta di avere sicuramente una carenza. Locatelli è sicuramente un buonissimo giocatore, ma anche lui va supportato. Arriva dal Sassuolo, non arriva dal Real Madrid. È un giocatore che era nei giovanili del Milan, ha fatto un po' di prima squadra, poi è stato dato al Sassuolo e il Milan, insomma, forse anche un po' troppo avventatamente, l'ha praticamente mandato via, l'ha venduto. Quindi insomma non è che sono arrivati giocatori importantissimi sono andati a cercarne uno per cercare di forzare il centrocampo, che non gioca al Barcellona da gennaio. L'ultima partita titolare che ha fatto Pjanic è stata a gennaio col Barcellona. Quindi se la Juventus cerca un giocatore di questo genere, significa che si è accorta di avere delle lacune da quel punto di vista. Sancho e Pogba, secondo me, sono due giocatori importanti, che Fernandez potrebbero essere i giocatori che potrebbero giocare titolari nella Juventus.
No, sai che c'è,
capire se ci sono dei centrocampisti della Juventus che possono giocare titolari del Manchester United.
Io facevo un po' questo giochino mentre cerchiamo di recuperare la linea con te, Massimo. De Gea, insomma, occhio e croce, dà più garanzie di Szczęsny, su questo penso che siamo abbastanza d'accordo tutti, no? Varane, sì. Maguire, Lindelof, Belly, Jones come centrali, c'è un bel pacchetto, diciamo. So come esterno sinistro, destino sinistro, Tejesh pure c'è.
Lingard,
Dalot, Pogba, adesso Pogba. C'è Ronaldo, è arrivato Sancho, c'è Greenwood, c'è Martial, Cavani, cioè insomma direi che a occhio e croce la rosa è un tantinello più attrezzata.
Rashford, se non sbaglio.
Rashford, esatto, c'è cioè anche Rashford. Direi che sono un tantinello più attrezzati. Senti, invece io volevo chiederti, e continuo ad arrivare messaggi e ti farò interagire con i nostri ascoltatori, però c'è un problema che io voglio provare a evidenziare con te. Allora, mettiamo caso, sì, ok, in questo momento c'è una difficoltà economica per i grossi club, restiamo sulla Juventus, ma potremmo andare in casa Inter, lo sappiamo, in casa Milan, eccetera. Laddove mancano i soldi, servono le idee. Come idee, però, è fondamentale avere un reparto di scouting molto forte. È questa una carenza che possiamo riscontrare nei top club italiani?
Hai centrato esattamente. Io non vorrei dimenticare che alla Juventus di Moggi si auto sovvenzionavano con le cessioni.
Esatto. Con Zidane ci hanno fatto una squadra che funziona.
Esatto. C'era un settore giovanile importantissimo e c'erano degli scouting di cui io ne facevo parte.
Esatto.
Bravi e importanti. Cioè, io voglio dire, la Juventus aveva giocatori che riusciva ad andare a prendere dalle squadre minori e riusciva a fare mercato e anche buon mercato con il proprio settore giovanile, perché lo scouting non deve essere solo quello che ti va a prendere il Ronaldo della situazione, quello lo compriamo anche io e te. Lo scouting è quello che riesce ad andare a trovare il giovane che può diventare, prendendolo a 2 lire, può diventare un giocatore importante, non solo perché fa poi storia nella Juventus, puoi anche venderlo a, non lo so, all'Empoli di turno, a una squadra, al Bologna, alla Sampdoria. Io insomma ti potrei citare 3-4 nomi di giocatori che poi erano andati anche a fare le ossa. Marchisio per esempio è uno di questi, che è venuto fuori dal settore giovanile e poi è andato e tornato, ma ci sono certi, o Giovinco stesso, che sono andati via, come Gasbarroni, Frara, giocatori Scardina, giocatori dell'epoca che sono andati e sono stati pagati fior di milioni dalle squadre tra virgolette inferiori. Secondo me manca un po' questo, non solo alla Juventus,
a tutti.
Secondo me manca un po' in tante squadre questa situazione.
Si è sottovalutata l'importanza dello scouting.
E manca secondo me lo scouting che ti va a vedere il Camoranesi che gioca al Verona.
E che
dice, questo secondo me riesce a diventare campione del mondo con l'Italia e a vincere scudetti con la Juventus. Ecco quello che manca secondo me oggi in tante società. E per questo che dico, arriva bene che Rubini mi sembrano, scusa, ma ribadisco, io non vorrei sottolineare, io non ce l'ho né con Arrivabene né con Cherubini, però Cherubini ha poca esperienza e non è mai stato in una grande società a rivestire un grande ruolo, e Arrivabene arriva da un altro sport, da un altro campo, addirittura prima della Ferrari era la Philip Morris,
ma io
qualcosa che non aveva niente a che fare con lo sport.
Io ci aggiungo altro, ho la sensazione che intanto, proprio perché andò via Marotta, tu hai accorpato un doppio ruolo a Paratici e lo hai distratto da quello che era il suo vero ruolo, capo scouting, che ti permetteva di arrivare a tanto, e quindi gli hai tolto le sue reali capacità. Che Rubini gli stai chiedendo di fare lo stesso, e arriva bene, secondo me, più un uomo di Exor che sta controllando quella Juve e non spenda più di quello che può. Ho questa sensazione. E questa è un po' la situazione.
Tant'è vero che mi sembra oggi, stanotte, all'Allianz Stadium sono venuti fuori degli striscioni. Insomma, che hanno contestato la società, non la squadra. Cioè, anche il tifoso, secondo me, non è stupido, ha capito, la squadra è questa. La squadra, l'abbiamo vista tutti, non ci vuole uno scienziato e non ci vuole neanche un super allenatore per capire che forse è stata costruita non benissimo e si è cercato di riparare dopo una sciagurata partita e dopo una partenza di un grandissimo giocatore all'ultimo minuto, il last minute, senza poi riuscirci neanche tanto, perché se tu hai cercato Pjanic e probabilmente anche Icardi, vuol dire che ti sei accorto che ti manca uno là davanti che ti riempie l'area, e che su quei traversone che arrivavano soprattutto nel primo tempo di Juventus-Empoli non c'era nessuno che andava a incornare.
Esatto, tutto qui. Esatto. No, quindi insomma Intanto c'è anche un audio che è arrivato, tra poco te lo giro, ma ti leggo pure qualche domanda di qualche nostro ascoltatore che è preso dalla conversazione. Però torniamo al discorso qui degli scouting, che fondamentalmente ti devono andare a portare il valore che ti vai a costruire tu, no? E io in questo ci aggiungo anche questo carico, voglio sentire cosa ne pensi. La Juventus, a differenza degli altri club, c'ha l'Under 23, che doveva essere la seconda squadra, è diventato un serbatoio di plusvalenze più che un serbatoio tecnico. Altro errore, possiamo identificarlo in questo?
Beh, l'anno scorso abbiamo visto che il serbatoio dell'Under 23 è fatto di Frabotta e compagnia cantante, non ha portato un grandissimo
supporto tecnico.
Un grandissimo supporto tecnico, come hai giustamente detto te, probabilmente ha un supporto di plusvalenze o di scambi tra serie minori, ma non sicuramente di un qualcosa che può, con cui tu puoi costruire qualcosa a livello sportivo.
Però viene meno poi il concetto stesso della seconda squadra a quel punto, no? Come certo, invece certo, è vissuto in Spagna.
Infatti, secondo me, per ora, a mio avviso, mi sembra un mezzo fallimento questa idea, per ora. Tra l'altro non cavalcata poi da nessun altro ha cavalcato questa situazione. Io poi l'anno scorso io vorrei capire, per esempio, se Frabotta meritava veramente di giocare o se era qualcuno che, non dico tra virgolette costringeva Pirlo, ma che spingeva Pirlo a far sì che giocassero più giocatori di questa Under 23, perché poi li abbiamo visti all'inizio della stagione dell'anno scorso e ne abbiamo visti parecchi in campo, almeno due o tre, anche titolari.
Io sono ancora più malizioso, Massimo, siccome Pirlo si era preparato per l'Under 23, conosceva più quelli che aveva nella prima squadra all'inizio, quindi nel dubbio.
Io sai che penso che dopo questi 9 scudetti, io direi 8.
Sì.
Il nono è arrivato, ma è arrivato tirato, diciamo.
Sì.
Io dico che è cominciata a regnare la confusione, e non quelle caratteristiche che hanno portato alla Juve a fare 2 finali di Champions e gli 8 scudetti, barra poi 9 consecutivi, che erano, secondo me, la strategia, l'organizzazione, la pianificazione si sono trasformate in grandissima confusione e in improvvisazione. A me oggi la Juventus sembra una squadra che improvvisa.
C'è un audio. Andiamoci a sentire quest'audio che torna su United Juventus, credo, vai.
Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, sul tema del Manchester United che state parlando, che fate il confronto con la Juve, sì, ok, lo United ha una buona squadra, però quando facevate il confronto con i giocatori, io vi assicuro che De Gea ha commesso tanti di quegli errori in queste ultime stagioni con lo United. Adesso si è ripreso il posto, ma l'anno scorso l'aveva perso con Henderson. Poi Jones è praticamente un ex giocatore dello United. Maguire non è male, però vi assicuro che in Inghilterra molti lo criticano perché non sempre gioca bene, non è un brutto giocatore ma non è neanche un fenomeno. E poi vabbè, sì, ci sono altri giocatori che sono forti, però anche Matic è finito, voglio dire, e ci sono tanti giocatori che ancora non hanno fatto il salto di qualità, quindi non so, certi confronti secondo me non ci stanno. Comunque, grazie ragazzi, ciao.
Che ne pensi, Massimo? Mi sono stati troppo buoni con
l'United. Vabbè, ma questo, ma anche a me non piacciono tanto i confronti.
Ma certo.
Però io credo che Ronaldo ha lasciato la Juventus perché ha capito che c'era quello che sto dicendo io adesso. C'è improvvisazione. Scusatemi, io faccio 2 nomi, non me ne vogliano male i diretti interessati, ma io credo che quando Ronaldo è tornato nello spogliatoio e ha rivisto De Sciglio Rugani avrà detto: ma qui allora siamo tornati indietro, non si è capito nulla, ma come, dai via De Sciglio Rugani in prestito perché li ritieni comunque non adatti a fare quel salto di qualità necessario affinché la Juve faccia dei passi avanti, e poi te le ritrovi dopo 2 anni. Tra le altre cose, Rugani non ha mai giocato, no, ha giocato poco. Beh, sia al Rennes che al Cagliari, e De Sciglio anche lui ha giocato poco a Lione, quindi voglio dire, insomma, e ti li ritrovi lì. È vero che poi ognuno fa di necessità virtù ed è vero anche che i soldi mancano, però insomma a me è sembrato che nelle ultime Juventus a livello tecnico sono stati fatti dei passi indietro, non dei passi avanti.
Ci sono due domande per te, una testuale e una audio. Ti leggo prima quella testuale, una domanda a Massimo Brambati. Mi basta anche un sì o un no, ma se il campionato italiano fosse più mediatico, gli stadi più all'avanguardia e tutto fosse più organizzato e strutturato e competitivo, Ronaldo avrebbe lasciato lo stesso la Juventus?
No. Io dico di no. Io dico che il calcio italiano, purtroppo, intanto contiamo le squadre e le società che hanno gli stadi di proprietà. Noi siamo rimasti indietro rispetto alla Premier League. La Premier League all'estero viene venduta 4 volte tanto il campionato italiano. Oggi il campionato, guarda caso, noi abbiamo perso gli ultimi 2 capocannonieri del campionato, che sono Lukaku e Ronaldo. Abbiamo perso Donnarumma, che è, secondo me, il portiere, lascia stare che adesso è stato dirottato in panchina, ma è, secondo me, il portiere più forte che c'è in circolazione oggi. Se non è il primo, sarà il secondo, il terzo, è nel podio dei portieri più bravi che ci sono in circolazione oggi, e l'abbiamo perso. Vuol dire che ci sono delle strutture, magari non il Paris Saint Germain che fa capo a una famiglia, ma io credo che la Premier League sia sostanzialmente più avanti rispetto a noi, come stadi di proprietà, come organizzazione, come accademie per il calcio del settore giovanile. Ci sono dei settori giovanili, vedi quello del Toro, che una volta esprimevano e tiravano fuori dei giovani impressionanti, pazzeschi, Fuser, Lentini, Venturin, ne potrei citare veramente a decine, e oggi sottoscritto anche, e oggi, e oggi insomma il Torino, se tu leggi la formazione, non c'è più uno che arriva dal settore giovanile. All'epoca nella formazione c'erano almeno 4-5 titolari che venivano fuori dal settore giovanile. Siamo rimasti adesso, secondo me, un po' indietro.
Esatto, non solo adesso,
noi
addirittura
facciamo il paragone, attenzione, sì. L'errore che possiamo ma noi siamo campioni d'Europa. No, momento, la nazionale è una cosa, esatto. La nazionale è una cosa, i club sono un'altra cosa,
esatto.
I club li costruisci con giocatori nazionali e stranieri, ma se tu vai a prendere giocatori stranieri che non valgono, secondo me ci sono errori di fondo importanti, ed è logico anche che il campionato italiano ormai non è più il campionato di arrivo per i Van Basten, i Gullit, i Maradona, i Manteus, i Platini, i Rummenigge, eccetera eccetera, ma è un campionato formalmente di passaggio, perché se tu vedi arrivano e poi se ne vanno qualcuno, oggi poi ne sono rimasti anche pochi.
Esatto, sentiamo la domanda audio per te.
Ciao Vincenzo, ciao Massimo, Vincenzo di Roma. 2 domande per Massimo. Massimo, come hai detto te, arriva bene, non è arrivato da un settore che è il calcio, ma se non sbaglio anche Girauto venne da un settore che non era il calcio, anche se era affiancato da uomini molto molto esperti e bravi come Luciano Moggi e Bettega. Secondo te, comunque, questa dirigenza qui non assomiglia a quella del 2006 con Bolli, Gigli, Blanc, Secco? Ciao Vincenzo da Roma.
Che paragone?
Sicuramente ha fatto un paragone. Il Giraudo, ma Giraudo però è stato colui il quale ha chiamato Moggi alla Juventus.
Esatto.
E Moggi, tu sai quanti campioni aveva scoperto fino all'epoca, e arrivava anche da un'esperienza nel Napoli di Maradona. Ed era stato al Torino e aveva costruito la miniera del settore giovanile del Torino, quindi era con Elena e Cozzolino, che erano due luminari dei settori giovanili, più o meno come Favini all'Atalanta anni dopo. Quindi io credo che oggi mancano, come ha giustamente detto il nostro ascoltatore, mancano altri personaggi. Ma io veramente invito tutti ad andare a leggere l'intervista che ha fatto Galliani sul Corriere della Sera, perché è un'intervista che fa capire veramente i passi indietro che purtroppo il nostro campionato, il nostro calcio ha fatto rispetto, per esempio, alla Premier League. E purtroppo da una parte rispetto anche al Paris Saint-Germain, che però, sai, Paris Saint-Germain è gestito da questa famiglia ricchissima, e lì non puoi farci niente, esatto, non puoi farci niente.
Allora, Messias, due parole per questa fantastica storia su questo giocatore, ti chiedono.
No, io sono contento che il Milan abbia preso Messias, perché dà spazio ai sogni di calciatori che vivono la provincia e che oggi, ecco, una parte di qualcosa che ancora può essere trasmessa ai nostri giovani è il sogno, può essere, si possono avverare i sogni, e questo è il sogno di un ragazzo che era intorno, poi non è neanche più così giovane, perché mi sembra gli abbia già 30 anni questo ragazzo, riesce ad arrivare al Milan in una grande squadra, e magari riesce anche a giocarsi le carte per giocare non solo titolare, ma magari a vincere anche uno scudetto, glielo auguro. Però scusami, come tu vedi, il calcio inglese si prende Lukaku e Ronaldo, esatto. E noi, insomma, il trasferimento last minute è Messias dal Crotone al Milan, insomma, questo la dice lunga, senza nulla togliere a questo ragazzo, che secondo me ha meritato sul campo di giocarsi una chance, e mi fa piacere che il Milan abbia scommesso, perché ogni tanto una scommessa ci sta. Però insomma il termometro del nostro mercato, del nostro calcio, è questo.
Ci sono due audio, falli partire entrambi, Andrea, così Massimo risponde a entrambi e poi lo salutiamo, vai.
Brambati, ma come fanno le squadre a fare il loro stadio? Guarda la storia di Roma, guarda quanto voleva il sindaco di Napoli di uno stadio che cade 90 milioni con uno stadio che sta cadendo. Guarda Milano, il sindaco non vuole che si butta di San Siro perché è un pezzo storico, ma fa cagare San Siro. Quindi è anche una questione politica, dei comuni, vogliono avere quei soldi che prendono in affitto degli stadi.
Sentiamo il prossimo.
Buongiorno ragazzi, sono Antonio da Milano. Scusate, io sento veramente persone che fanno paragoni del campionato italiano con i campionati esteri. Ma noi, come diceva adesso Brambati, siamo veramente il terzo mondo. Cioè, io sono rimasto di ghiaccio alle parole di Galliani quando ha detto che domenica sera era a guardare la partita col presidente del Leeds United, che lotta in Inghilterra sapete dove, che ha lo stesso identico fatturato del Milan. Ma dove vogliamo andare? Di che cosa vogliamo parlare? Se il calcio, i vertici non si muovono per sviluppare al meglio il prodotto calcio, noi diventeremo un campionato di Matusalemme.
Credo che si sposino queste due domande in qualche modo, Massimo.
No, sono d'accordo con i nostri ascoltatori. Gli stadi, il problema è anche politico. È anche politico, perché ogni qualvolta ci sono i privati che vogliono fare qualcosa da quel punto di vista, poi trovano delle difficoltà incredibili. Purtroppo però poi, quando si inizia a parlare di queste cose, io ne vengo fuori, perché non mi piace parlare di politica e non mi piace parlare di queste cose, però ha ragione il nostro ascoltatore, ha ragionissimo, e trovo anche che purtroppo il nostro calcio è rimasto, da quel punto di vista, è rimasto dietro rispetto agli altri. Se voi andate a vedere, io insomma 3 anni fa andavo a vedere il Watford, che era una squadra, che è una squadra dei Pozzo, che hanno investito, guarda caso, sì è vero, nell'Udinese, hanno entrambi sia in Inghilterra che in Italia due stadi di proprietà e sanno fare calcio. Ecco, per esempio, io tiro fuori questa famiglia che sa fare calcio, che sono in Pozzo, che si circondano di dirigenti capaci, che non fanno mai il passo più lungo della gamba e che dovrebbero essere, insomma, un esempio un po' per tante squadre. Poi è logico, l'Udinese e il Watford hanno delle realtà diverse dalla Juventus, dal Milan, dall'Inter, dalla Roma, la Lazio, il Napoli e quelle squadre lì, è logico, certo. Non hanno l'obbligo di vincere, hanno l'obbligo di mantenere le categorie, e quindi la Premier da una parte e la Serie A dall'altra. Ci stanno riuscendo, a volte bene, a volte meno bene, ma riescono a tenersi a galla e riescono anche a produrre dei giocatori importanti, quindi sono capaci a fare calcio. Vedi che io dico, non è vero che non ci sono, ci sono le società che riescono a fare il calcio, l'Udinese ne è la dimostrazione.
Assolutamente, ti sto salutando, ma prima di salutarti c'è un ascoltatore che dice: Marangio, ma Allegri non si può nemmeno mettere in discussione. Certo, ma non dopo 5 scudetti in 5 anni e 4 Coppa Italia, o dopo una sconfitta e un pareggio dopo 2 partite, no? Poi se sbaglia, se continua a sbagliare, si mette in discussione anche lui, però io credo che invece ci sia la voglia, Massimo, non so che ne pensi tu, di mettere in discussione a prescindere dai risultati che fino ad ora sono positivi, fatta eccezione per l'inizio di questa stagione.
No, insomma, Allegri si potrà sicuramente mettere in discussione, come abbiamo messo in discussione sempre tutti in questa trasmissione, certo. Però la verità è che, a mio avviso, adesso ha vissuto anche un momento particolare, la partenza di un campione del genere a 2 giornate da una partita comunque importante come quella che era l'esordio casalingo, può aver dato, insomma, uno scossone a tutti. Anche a lui, credo.
Certo.
Facciamolo lavorare, esatto. Deve ricostruire, facciamolo lavorare. Io credo che sia un ottimo, anzi un grandissimo allenatore. Per me lui e Conte sono i migliori che ci sono in circolazione. Uno però non è in circolazione, lo vedremo al Sky. Quindi, insomma, spero comunque che faccia bene, perché poi è anche un amico e quindi... forza Max.
Grazie a Massimo Brambati, ciao Massimo.
Grazie, ciao. Grazie a voi.
Noi ci fermiamo, ma al rientro avremo Mario Sconcerti, quindi preparate le vostre domande per lui, soprattutto, insomma, poi quelle che ancora non ho girato a Massimo, non ho fatto in tempo, ce le ascoltiamo, poi c'è una mezz'oretta finale che ci dedichiamo a noi. Ci ritroviamo tra poco.